se e in che modo certe combinazioni di passioni in certe costruzioni politiche, quindi certi regimi politici, possono essere utilizzate per favorire la razionalità degli individui. E la lettura che emergeva era che nel trattato politico Spinoza presenterebbe la ragione o la razionalità come un ideale, come un obiettivo morale, quindi anche l'implementazione della razionalità come una delle finalità dello Stato, ma non come un punto di partenza, un presupposto. E quindi a seconda di come l'organizzazione sociale e statale viene strutturata, questa favorirebbe più o meno lo svilupparsi di certi rapporti affettivi, di certe passioni, che potrebbero favorire più o meno appunto questa progressiva razionalizzazione dei sudditi. Quello che vi voglio presentare molto brevemente oggi è, diciamo, una conseguenza di questo. E l'ho impostato la discussione parlando del problema dei lettori del trattato politico, che in termini generali la questione di fondo potrebbe essere: Spinoza scrive il trattato politico, dove secondo la mia lettura si trova questa concezione delle passioni, però ci possiamo chiedere chi dovrebbero essere i lettori, chi è il pubblico a cui Spinoza scrive. E ovviamente la questione del pubblico non è solo una questione meramente editoriale di appunto, un libro che viene pubblicato, ma anche una questione di utilizzo, cioè chi sono le persone o quale tipo di gruppo sociale deve o dovrebbe o potrebbe utilizzare la dottrina che si trova nel trattato politico. E vorrei provare a dare una risposta a questo interrogativo facendo una sorta di detour teorico, cioè ovviamente possiamo sviluppare una risposta immediatamente storica andando a guardare chi poteva essere il gruppo di lettori di riferimento di Spinoza e arriverò a questo aspetto storico alla fine di questo breve intervento. Però, diciamo, la mia riflessione vorrebbe approcciare questa risposta da un punto di vista più teorico, o meglio, forse idiosincratico, perché da un punto di vista delle conseguenze della mia lettura del trattato politico e di questa teoria delle passioni sagge. E in particolare dal punto di vista di un problema che accompagna da sempre la filosofia morale di Spinoza, cioè il problema del fatalismo, il problema del se e in che misura gli agenti morali sono veramente responsabili delle loro azioni, oppure se tutto è destinato dal fatto, in che misura questo si connette al problema delle passioni sagge. Beh, la connessione è evidente perché se la mia lettura è consistente, mi si potrebbe obiettare, e anzi si potrebbe obiettare a Spinoza, che in fondo essere degli agenti morali, sviluppare la razionalità, dipende dalle passioni. Le passioni dipendono dalle cause esterne, le cause esterne non dipendono dall'individuo, e quindi ambire o sviluppare o procedere verso gradi superiori di razionalità non dipende mai dal singolo individuo, dipende sempre dalla buona fortuna che questo singolo individuo ha. Anzi, se qualcuno è particolarmente ben dotato e riesce in modo particolarmente, diciamo, con particolare successo a procedere verso la ragione, questo è evidentemente un caso di buona fortuna. E se qualcuno per mala sorte invece cade in un corso sfavorevole di fortuna, ovviamente, visto che sappiamo per la proposizione 4 della quarta parte dell'etica che le cause esterne sono sempre inevitabilmente più forti dell'individuo in quanto tale, qualcuno che ha cattiva fortuna non riuscirà mai di per sé a resistere a questa cattiva fortuna. E quindi questo problema è quello che nel dibattito anglosassone contemporaneo, non tanto contemporaneo perché risale alla fine degli anni 70, viene chiamato problema del moral luck, cioè della fortuna morale. Noi siamo agenti morali, ma a volte le nostre azioni morali sembrano dipendere da qualcosa che non può essere imputato alla nostra propria responsabilità. E questo appunto è l'obiezione di sempre a Spinoza, cioè difendi un'idea del fatto necessario per cui alla fine la responsabilità degli individui viene eliminata, eccetera. Quello che vorrei fare è presentarvi due possibili soluzioni di questo problema del fatalismo, farvi vedere perché non funzionano, almeno secondo me, concedere a questa obiezione che se noi rimaniamo da un punto di vista individualista il problema del fatalismo, cioè l'obiezione fatalista ha ragione e Spinoza concederebbe che nessun individuo di per sé può diventare saggio, ma che se ragioniamo da un punto di vista di corpi politici, e quindi un punto di vista della teoria che si sviluppa e viene applicata nel trattato politico, esiste in ogni corpo politico un particolare gruppo di individui che ha un interesse diretto a favorire e a lavorare per la razionalizzazione dello Stato. E questo gruppo di individui, cercherò di argomentare in qualche modo, dovrebbe essere inteso come la, sì, l'audience, la readership ideale del trattato politico, quindi l'obiettivo, che questo gruppo di individui poi cercherò di mostrare sono gli individui del tipo Spinoza e i suoi amici, quindi non andiamo a scoprire niente di sconvolgente o di imprevisto, però spero che il percorso sia abbastanza interessante. Dunque, intanto due possibili soluzioni. Beh, la prima soluzione è dire, beh, in fondo tutto questo discorso sulle passioni sagge è un po' buttato lì. E in fondo Spinoza nell'Etica, nel Trattato sull'Emendazione, nel Breve Trattato, difende sempre che la virtù, il bene dipendono dalla ragione, la ragione è una potenza della mente, quindi dipende dall'individuo, quindi nella misura in cui riusciamo a formare delle idee adeguate e magari, come alcuni argomentano, abbiamo una serie di idee innate che sono naturalmente adeguate, c'è un po' di dibattito su questo, ma almeno nel Trattato sull'Emendazione dell'Intelletto Spinoza sembra sottoscrivere una tesi innatista di natura cartesiana, quindi non sarebbe strano. In fondo sì, le passioni ci possono ostacolare un po', ma gli individui, magari solo i filosofi, magari alla fine ci troviamo con una versione elitista della filosofia morale di Spinoza, per cui c'è solo una ristretta elite di individui che sono fortunati abbastanza da diventare filosofi, però non dipendono, diventare morali non dipende dalle passioni. E questo è quello che io chiamerei intellettualismo etico, dove appunto il possesso della conoscenza adeguata è necessario e sufficiente al raggiungimento della virtù morale. A questo tipo di approccio, io, e qui sono un po' sbrigativo perché richiederebbe un discorso a sé sviluppare questo tema, ma vivendo solo il risultato, non vivendo, diciamo, l'argomento, non possiamo discutere sull'argomento. È vero questa lettura, è vera questa lettura per quanto riguarda gli scritti di Spinoza prima del trattato teologico-politico, quindi concederei che lo Spinoza 1.0, lo Spinoza dei primi scritti, è esattamente questo Spinoza intellettualista, ma lo Spinoza del trattato politico assolutamente non è questo tipo di Spinoza. E penso che, per rimanere dal punto di vista testuale, nel trattato politico è chiaro che Spinoza non presuppone assolutamente che gli individui nascano razionali e muovano da un punto di razionalità come presupposto, ma la razionalità appunto è ciò che determina quando e in che misura uno stato diventa un ottimo stato, quindi la razionalità diventa un concetto in qualche modo normativo, in un qualche senso del normativo. Quindi secondo me questa lettura, poi appunto sarebbe da commentare, ma questa lettura strettamente intellettualista non rende giustizia di un testo come il Trattato politico, che è estremamente scettico circa la razionalità di partenza degli individui. Il secondo modo per risolvere questo problema del fatalismo potrebbe essere quello di fare riferimento alla nozione di modello, e questa la trovo una soluzione più interessante. Sappiamo che Spinoza ha trattato sull'Emendazione, nell'Etica, nella prefazione a parte a parte, e nello stesso Trattato politico in qualche modo si riferisce a questa idea, per cui messa in modo molto così sommario, noi siamo sempre sommersi dalle passioni, dagli affetti, eccetera, tendiamo a formare modelli immaginativi che ci conducono spesso e volentieri ad abbracciare pregiudizi, quindi a produrre altre passioni in una sorta di circolo vizioso che per i lettori della prefazione al Trattato teologico-politico può essere ad esempio il circolo della superstizione, per cui l'ignoranza, le passioni di paura, eccetera, formano un circolo che si autoalimenta e producono una superstizione sempre più radicata, sempre più forte, che si appunto genera da se stessa. Però Spinoza sembra anche ammettere, sia nel Trattato sull'Emendazione, sia nella prefazione alla quarta parte dell'Etica, e forse anche nel Trattato politico, che la ragione stessa potrebbe formare dei modelli razionali, ad esempio il modello razionale di che cos'è un'umanità perfetta, che potrebbero generare in qualche modo un desiderio a raggiungere quel modello. Quindi nella misura in cui noi vediamo il modello razionale dell'umanità perfetta, diciamo, oh che bello, lo desideriamo, questo desiderio è una passione che potrebbe avere i connotati per contrastare le altre passioni e quindi, diciamo, trascinarci verso il progresso. A prima vista, nel Trattato politico quello che Spinoza descrive come aristocrazia e monarchia sembrano dei modelli perché non corrispondono a degli stati come esistono, cioè lui argomenta anche da un punto di vista storico, ma è chiaro che non prende come modello uno stato esistente, ma la descrizione della monarchia è di come una monarchia dovrebbe essere, non è una monarchia esistente. Quindi sembrerebbe in qualche modo andare in combinazione in modo interessante con quello che Spinoza dice. Però secondo me questa lettura ha un vizio di fondo, cioè che è un vizio di inutilità. Nel senso, per comprendere, e ditemi se vi sembra convincente questo argomento, ma io non riesco a venirne fuori altrimenti, per comprendere un modello razionale della natura umana, dello Stato, è un'idea razionale. Quindi in qualche modo si appoggia su nozioni comuni, in qualche modo si appoggia su una forma di conoscenza adeguata, perché altrimenti non si capirebbe in che cosa differisce da un modello immaginativo, come ce ne sono tanti, e quindi in che cosa indica il vero bene e non un falso bene. Ma se un modello razionale implica una conoscenza adeguata, il modello razionale non serve all'uomo saggio, perché l'uomo saggio, l'uomo libero, già è libero dalle passioni, non ha bisogno di un modello per sapere che cosa deve raggiungere o come deve comportarsi, perché in qualche modo c'è già, in qualche modo incarna già quel livello di perfezione, può perfezionare, ma diciamo è oltre un certo livello di potenza al di là del quale assumiamo che sappiamo e siamo coscienti che bisogna essere razionali, bisogna sviluppare la razionalità in un certo modo. Se però noi siamo in una posizione di totale ignoranza, che è esattamente la condizione in cui il modello sarebbe più necessario, perché se non siamo saggi, non vogliamo diventarlo, manchiamo di conoscenza adeguata e la vogliamo conseguire. In una condizione di totale ignoranza, che da un punto di vista mentale vuol dire totale impotenza della mente, se la mente è impotente, e la potenza della mente è la potenza di conoscere, non vedo in che modo la persona estremamente ignorante potrebbe anche solo concepire o comprendere in che cosa consista il modello razionale. E questo un po' è quello che Spinoza già dimostrava nel trattato teologico-politico con i profeti. I profeti non possono presentare la virtù intellettuale come virtù da implementare nella comunità ebraica, perché nessuno la capirebbe. L'uomo carnale, per usare l'espressione del trattato politico, non trova niente nella virtù intellettuale che possa palpare e gustare. Quindi se io presento gli elementi di Euclide a qualcuno che vive nell'antico stato di Israele e che ha solo vissuto a livello immaginativo, ovviamente con questo libro non ci riesce a fare nulla. Quindi in qualche modo la nozione del modello razionale che sembra funzionare e salvarci in realtà presuppone ciò che dovrebbe portare ad acquisire, perché senza un certo livello di conoscenza già di base non riusciamo a comprendere questo modello, ma se abbiamo già questo livello di conoscenza non abbiamo più bisogno del modello. Quindi questa lettura dell'usare la nozione di exemplar per venire fuori dal fatalismo è un modo per sempre radicare la virtù a livello dell'individuo e dare all'individuo in quanto individuo una via d'uscita dall'obiezione fatalista, ma secondo me pecca di inutilità, perché quando è necessaria non può essere utilizzata e quando può essere utilizzata non è più necessaria. Quindi non la vedo come una soluzione. La mia soluzione è una soluzione che concede che a livello individuale l'obiezione fatalista è vera. Cioè, se noi consideriamo un individuo in quanto tale, l'individuo in quanto tale non diventerà mai saggio da solo, perché la saggezza dell'individuo è la capacità di sviluppare conoscenza adeguata, e qui dovrei dirvi di più sulla mia lettura della ragione come conoscenza di nozioni comuni, che nella mia lettura dipende dall'interagire con le cause esterne secondo rapporti di convenienza in natura, quindi in qualche modo lo sviluppo della ragione dipende dalle interazioni con le cause esterne, e quindi in questo senso l'individuo in quanto tale, se non si considerano le cause esterne, non sarà mai posto in condizioni di sviluppare di per sé. Può essere ovviamente un individuo estremamente fortunato, sì, ma supera la ragione appunto per le cause esterne, non in virtù della sua sola potenza. Però questo non toglie che ci si possa chiedere se uno Stato, come considerato come corpo politico, se sia un individuo nello stesso senso in cui un corpo umano è un individuo è un altro problema, ma uno Stato considerato come corpo politico, ci si può chiedere se abbia in sé in qualche modo degli anticorpi o delle risorse interne che lo spingano verso una progressiva razionalizzazione. E a mio avviso la meccanica degli affetti implica che in ogni stato, e qui è una ricostruzione un po' speculativa, non è una cosa che Spinoza dice, ma secondo me è una conseguenza della sua teoria, implica che ogni stato porti e spinga la formazione di determinati gruppi, che possono variare ovviamente da formazione a formazione, che hanno un interesse, vorrei dire una necessità, a sviluppare e a spingere verso il potenziamento della razionalità. E questo gruppo è quello che chiamerò il gruppo degli individui non allineati. E cerco adesso di spiegarvi come funziona. Allora, assumiamo che noi siamo un gruppo politico, un corpo politico, siamo una serie di individui diversi e assumiamo che qualcuno, per motivi che possiamo prendere per ipotesi, abbia una potenza maggiore degli altri. Quindi, ad esempio, sappiamo che a Francesco piace fumare. E lui è potente, noi in qualche modo abbiamo una comunanza di natura e quindi si creano logiche per cui chi ha più potere e ama qualcosa cercherà che gli altri l'amino, chi si ritrova una certa somiglianza di natura con questo individuo cercherà di imitarlo. E tanto più questo gruppo viene a consolidarsi, tanto più si creeranno logiche di consolidamento, ambizione, gloria, imitazione, questo plesso di passioni, possiamo investigarlo in dettaglio, ma se pensate al caso della superstizione, di nuovo, come si forma un gruppo pseudo fanatico, diciamo religioso, si forma intorno a queste idee, cioè all'idea di qualcuno che vuole imporsi sugli altri, ad altri che si aggregano e così via. Sappiamo però dalla teoria degli affetti di Spinoza che il tipo di accordo in natura che è cementato dalle passioni è sempre un accordo limitato, cioè non si trova mai l'accordo, l'unisono perfetto, proprio perché ognuno, avendo una diversa natura, vive le passioni anche in modo diverso, quindi quello che io penso sia bene per un altro non è mai esattamente la stessa cosa, perché dal punto di vista strettamente immaginativo ognuno immagina in base al proprio corpo, quindi ci sono sempre delle differenze di fondo. A meno che questo gruppo, per questioni che si possono ammettere, non sia estremamente forte, non abbia condizioni esterne estremamente favorevoli, la teoria degli affetti di Spinoza sembrerebbe ammettere che questo cemento passionale che si forma all'interno del gruppo politico non sia mai totale. Quindi mettiamo che noi adesso siamo un gruppo di 2, 4, 6, 8 persone, due di noi, Sandra e Daniele, resistono a questa passione per il fumo, diventiamo tutti fumatori, facciamo il partito dei fumatori, però due resistono. E resistono perché allo stesso tempo, per questioni che possiamo prendere per assunto, hanno forza abbastanza per non farsi assimilare, e ovviamente sono diverse abbastanza per non entrare in questo meccanismo di imitazione, ma allo stesso tempo non hanno abbastanza forza per imporsi a loro volta. Ovviamente chi non si allinea con il gruppo non è che non vorrebbe formare lui o lei stessa un gruppo autonomo di non fumatori e di fanatici non fumatori. Certo, c'è questa volontà, ma diciamo le forze sono sproporzionate in modo tale che nessuna è totalmente in grado di distruggere l'altra, ma nemmeno di assimilare l'altra. Ora, il gruppo degli individui non allineati è il gruppo di individui che è in costante, diciamo, pressione da parte del gruppo maggioritario. Da un lato perché il gruppo maggioritario cerca di assimilarlo, dall'altro perché nella misura in cui non ci riesce vive gli individui non allineati come un pericolo, perché sono ciò che ricorda il diverso, ciò che non segue la regola di vita comune, la setta religiosa che non sta ai dettami di un certo tipo di calvinismo, ad esempio. E quindi, questo è il punto chiave che poi penso sia abbastanza intuitivo, gli individui non allineati sono gli unici individui la cui sopravvivenza dipende necessariamente dalla possibilità per tutti gli individui che formano un gruppo politico di seguire regole comuni. E seguire regole comuni e cooperare sulla base di regole comuni, nella mia lettura, equivale ad agire in modo razionale o sulla base di proprietà comuni proprie. Ovviamente questo prendetelo adesso come un postulato, c'è un argomento indipendente per supportare questo punto, ma penso che appunto a livello politico possiamo accordarci sul dire che quando tutti gli individui qui seduti al tavolo si accordano a seguire una certa legge, questa è un'espressione di razionalità, nel senso che tutti condividiamo un certo modo di operare. E ovviamente finché c'è il contrasto tra individui non allineati e gruppo dominante, questo non accade, ma c'è semplicemente il conflitto tra i due gruppi. Però gli individui non allineati non possono fare a meno di vedere in questa forma di cooperazione, diciamo, razionale, la condizione di possibilità della loro sopravvivenza, perché ovviamente fino a che rimane il contrasto tra i non allineati e il gruppo dominante, sembra rimanere il permanere del pericolo di annientamento di uno dei due gruppi, cioè rimane lo stato di conflitto, lo stato di guerra quasi hobbesiano, diciamo, tra i due gruppi. Quindi sembrerebbe, in questa lettura, che la teoria degli effetti di Spinoza implichi che in ogni formazione politica si debba formare un gruppo di individui non allineati, che non sono necessariamente omogenei al loro interno, possono essere semplicemente formati di scarti, che al loro interno differiscono, ma hanno in comune il fatto di non essere inclusi o di non voler essere inclusi o di resistere all'inclusione all'interno di un gruppo dominante. Di nuovo, il caso religioso nel tempo di Spinoza è il caso emblematico.
Allora, se noi escludiamo loro, noi siamo razionali perché siamo tutti d'accordo.
No, ci arrivo. Ci arrivo. No, non si, non, noi non siamo razionali perché siamo tutti d'accordo, perché questo gruppo è fondato su una comunità di passioni che sono diverse tra di loro. Cioè, noi non ci aggrumiamo intorno a te perché ci
Cioè, siamo tutti fumatori, ci
Ti
piace.
imitiamo, ma ad esempio io ti imito perché mi sento
Motivo.
impotente, no? E Marta ti imita perché invece tu eserciti una passione su di lei, no? Quindi abbiamo tutti ragioni diverse. Crediamo di avere un accordo, no? Ma il nostro modo di interagire è gestito da passioni che non favoriscono una cooperazione ulteriore, cioè una cooperazione realmente comune. Ognuno ha i suoi motivi, che poi crede che siano i motivi degli altri, ma immagina che siano i motivi degli altri. Mentre la cooperazione razionale è una cooperazione in cui lo stesso contenuto viene condiviso da tutti. Questa sarebbe la differenza. E questa sarebbe la differenza tra le forme di cooperazione, diciamo, razionale che si sviluppano su base legale e le forme di cooperazione razionale passionale che si trova, ad esempio, nel fanatismo. Cioè, questo sarebbe il modo di distinguere i due casi. Concludo suggerendo anche qui in modo speculativo quale potrebbe essere la strategia che questi individui non allineati mettono in atto o dovrebbero mettere in atto per in qualche modo indebolire il legame passionale del gruppo dominante. Cioè, ovviamente il gruppo dominante ha un certo grado di convenienza in natura, no? C'è un grado di convenienza in natura. Il problema nel gruppo dominante è che questa convenienza in natura non viene espressa in un'azione coordinata, cioè perché ognuno poi continua a essere determinato dalle sue passioni particolari che differiscono da quelle degli altri. Quindi la strategia dovrebbe essere quella di trovare da un lato un punto di incontro tra i non allineati e il gruppo dominante e dall'altro quello degli individui non allineati di instillare nel gruppo dominante un elemento di disaccordo, esattamente verso quegli aspetti che sono gli elementi di, diciamo, differenziazione tra il gruppo dominante e gli individui non allineati. Cioè, immaginate che noi tutti possiamo condividere qualcosa in quanto seduti a questo tavolo, ad esempio la necessità di rilassarci. E questo in qualche modo è alla base del fatto per cui 8 di noi decidono di fumare, no? Però allo stesso tempo possiamo anche trovare e stimolare, gli individui non allineati possono stimolare gli elementi di disaccordo all'interno del gruppo dominante. Cioè il gruppo dominante, essendo un gruppo fondato su passioni, è sempre un gruppo instabile, che tende di tenere insieme individui che però potenzialmente sono in disaccordo di natura tra di loro. E il ruolo degli individui non allineati dovrebbe essere quello di, facendo leva su ciò che è comune, mettere in risalto ciò che non è comune, in modo da depotenziare esattamente gli elementi di disaccordo. Vi faccio un esempio di nuovo basato sul teologico-politico. Immaginate il fanatismo religioso calvinista, no? Bisogna leggere la scrittura, in un certo modo e da questa dedurre una certa serie di impostazioni politiche. Come individui non allineati, possiamo accordarci sul fatto che la scrittura vada letta per se stessa, sola scrittura, no? Prendiamo quindi la regola della sola scrittura come punto comune. Quindi gli individui dominanti, il gruppo dominante, i fanatici, i calvinisti, non possono dire niente su quello. Ovviamente non possono vedere gli individui non allineati come nemici perché vogliono leggere la scrittura. Al contrario. Però è possibile mostrare che dalla regola sola scrittura non segue nulla di quello che gli individui dominanti pensano di dedurre da quella regola. E lo si può mostrare in molti modi. Lo si può mostrare scrivendo un trattato teologico-politico, lo si può mostrare a teatro, lo si può mostrare scrivendo pamphlet politici, lo si può mostrare scrivendo pamphlet religiosi, e sto citando varie esperienze di vari amici di Spinoza, Meyer, Kurbach, Spinoza stesso, no? Varie stratificazioni in cui questo può essere fatto. Ma quanto più e quanto più efficacemente si mostra che la regola della sola scrittura, che è qualcosa che gli individui dominanti accettano e amano, nel senso della gioia spinoziana, non va d'accordo con quello che loro fanno di quella regola, si crea una fluttuazione dentro il gruppo dominante, che, diciamo, se le cose vengono spinte nel modo giusto, porta a indebolire sempre più non quello che è comune, perché è il punto su cui non c'è disaccordo, ma proprio l'uso che di quel comune si fa. E quindi in qualche modo a generare dall'interno del gruppo, da depotenziare all'interno del gruppo dominante proprio quegli elementi che creano il disaccordo con gli individui non allineati. E quindi a favorire l'amalgamazione del corpo politico, che altro non vuol dire se non la cooperazione razionale e quindi anche la razionalizzazione del corpo politico. E questo spiegherebbe perché il trattato politico, che in qualche modo mostra come tutti vogliono la sicurezza, tutti vogliono la stabilità, ma sicurezza e stabilità non possono essere conseguite nel modo in cui, ad esempio, un re si impone e per forza impone l'ordine sulla moltitudine, perché questo non funziona, ad esempio, storicamente, concretamente, praticamente non funziona. Il, diciamo, il pubblico a cui questo discorso mira, e quindi sia il trattato politico, ma la filosofia di Spinoza in generale, sarebbe proprio questo pubblico intermedio di persone che non hanno niente in comune se non essere in qualche modo esclusi da una forma più potente di organizzazione, e proprio in quanto esclusi hanno un interesse diretto a cooperare, perché solo sulla cooperazione razionale possono basare la loro sopravvivenza. Quindi in questo senso ci sarebbe una molla necessitarista che giustificherebbe questa operazione, che va ovviamente, secondo me, quadra con l'approccio necessitarista spinoziano. Ovviamente è impossibile in un contesto spinoziano pensare che per buona volontà o qualche sorta di dovere morale alcuni individui desiderano la razionalizzazione dello Stato. E in questo senso, e concludo con questo, effettivamente il risultato scontato a cui arrivo, e che è quello che ci aspettavamo fin da subito, è che i lettori del trattato politico non sono altro che gli amici di Spinoza. Ma gli amici di Spinoza non sono definiti soltanto da essere amici di Spinoza, sono tutti in un modo o nell'altro individui esclusi. Se voi pensate a Yeldes, per esempio, che era appunto un cristiano senza chiesa, se voi pensate ai fratelli Kurbach, se voi pensate allo stesso Meyer, tutti individui che in qualche modo vedevano nel cercare di razionalizzare la società tramite mezzi diversi, dal teatro all'attivismo politico, dei modi per tenere insieme quello che di comune già c'era e depotenziare gli elementi irrazionali, quindi depotenziare il fanatismo religioso, depotenziare un certo fanatismo politico, ad esempio. Questo funziona sempre? Ovviamente no. Cioè, questo tipo di soluzione al problema fatalista non è una soluzione automatica. Ah, bene, ci sono degli individui, c'è questo meccanismo, quindi ogni Stato diventerà razionale. Non è quello che sto dicendo. Questa è una possibilità. Poi, ovviamente, se questa possibilità viene implementata, di nuovo dipende dalle cause esterne. Le passioni sagge sono qualcosa di intrinsecamente fragile. Ma questo ci dice semplicemente che nella teoria spinoziana non c'è una soluzione univoca che una volta implementata procede, giusto per citare Leopardi e la Ginestra, verso sorti magnifiche e progressive, cioè che siamo a Napoli. Ma rimane una soluzione estremamente fragile. E quindi il contesto politico è un contesto dove sì, si creano le condizioni di possibilità della saggezza per tutti, e di una saggezza in qualche modo sociale o socializzata o cooperante, ma anche una saggezza che continua a dipendere dalle cause esterne. E quindi dipende dalla nostra cura per queste cause esterne, che poi vuol dire la cura per le nostre istituzioni sociali.